Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ciao anche all'ospite di oggi che è Franco Zorzon. Ciao Franco.
Ciao, ciao, un saluto.
È un gran piacere averti qui perché appartieni alla storia di Trieste, alla storia del libro a Trieste, la tua famiglia, il tuo papà, la tua mamma, a te. L'Italo Svevo è una libreria storica, è stata una libreria di riferimento per quasi 25 anni praticamente, no?
È stata dal 67 al 2010.
Poi invece sei subentrato tu già nel 1990.
Nel 90, il 13 giugno 90, fu la data in cui aprì la libreria La Fenice.
Esatto.
In Galleria Fenice.
Che rapporto c'era fra la libreria tua e quella di tuo padre?
Ma innanzitutto bisogna dire una cosa essenziale, no? Io guardando la data anagrafica, io sono del 67, no? Quindi nel 1990 avevo 23 anni,
sì.
No? Facevo l'università e mio padre mi disse anni prima, un giorno se ne tornò a casa con un plico e la planimetria di un negozio che non mi rivelò, mi fece vedere questa planimetria dicendomi: questa potrebbe essere una futura libreria di cui tu potresti essere il direttore, no? Il proprietario. Sei sicuro di voler intraprendere questo mestiere, no? Erano dei tempi in cui con dei cosiddetti passaparola forse ci sarebbe stata qualche altra opportunità. In quel caso, insomma, non mi vergogno a dirlo, nel settore bancario, no? Anche se si sarebbe partiti dal basso, ma insomma c'era la possibilità di fare carriera in quell'ambito. E mi ricordo però che risposi immediatamente: ma no, io appartengo a questa tradizione paterna, no?
Certo.
La amo e voglio portarla avanti, no?
Tu stavi studiando filosofia.
Sì.
Ed eri un brillantissimo allievo.
Sì, anche se va detto onestamente che io non mi sono mai laureato.
Sì, ho capito, però questo alla fin fine, almeno nella mia ottica, non è molto importante, perché la tua cultura si respira in ogni parola che dici. Perciò ti domando, quale tipo di riflessione generale hai fatto quando hai risposto sì a tuo padre?
Beh, innanzitutto dobbiamo dire che eravamo in un altro mondo, no?
Io
stesso dico tante volte, ripensando, no, che qualcuno mi dice che sono una persona che è molto legata al passato, no? A questa nostalgia del passato, no? Perché effettivamente io ritengo di aver preso, no? di aver assorbito, no? Di aver visto in un certo senso il crepuscolo del vecchio mondo, no? Almeno una piccola parte credo di averla intravista, no? Sia di averla assorbita letterariamente, culturalmente, ma anche attraverso i dialoghi con delle persone che per ragioni di età, ovviamente allora erano molto più grandi di me, hanno saputo raccontarmi, no?
E quindi focalizziamo un po' questo vecchio mondo. Quali erano le sue caratteristiche?
Ma insomma c'erano dei valori culturali molto forti, poi ovviamente questi valori culturali godevano di una serie di vantaggi che bisogna riconoscere, no? Tante volte la tecnologia ha trasformato il nostro mondo, no? Dobbiamo dirlo,
certo.
No? Rifacendoci a una cosa che non è legata al libro ma è più legata alla musica, no? Tu ricorderai che ci fu una grandissima hit che era Video Kill the Radio Star, no? Il video ha ucciso la star della radio, no? E quella canzone ci raccontava che una volta noi eravamo abituati ad ascoltare la musica alla radio senza le immagini,
certo,
no? E invece in quell'anno lì era l'anno in cui stava arrivando MTV, no? Quindi tu associavi il pezzo musicale che ascoltavi al suo video corrispondente, no?
Certo.
E possiamo dire in un certo senso che noi oggi siamo governati dall'impero delle immagini, no? Come
certo,
io sono solito chiamarlo, no?
Sì, certo.
Che gode di grandi vantaggi rispetto al libro nella sua forma normale, no? Ed è in diretta concorrenza, no? Una concorrenza feroce.
Ma posso aprire una piccola chiosa sull'argomento? L'immagine. Nelle mie conferenze mi si chiede spesso le slide, che non amo perché sono della vecchia generazione. La parola scritta, si dice, è preminente quindi nella capacità mnemonica dell'uditore. Beh, dipende, perché ci può essere anche la parola scritta operata dallo stesso ascoltatore, naturalmente, che tra l'altro a questo punto si attiva in maniera molto diversa che avere la parola scritta sulla lavagna. Io sono sempre convinta che l'ascolto attivo significa anche fisicamente scrivere, fa parte, è uno step, la scrittura dell'ascolto attivo. La slide è la pillola preconfezionata,
sì,
non solo preconfezionata, ma anche con una schematizzazione verbale che impoverisce il pensiero.
Sicuramente.
Ecco, dunque, proprio per con te che sei quanto mai legato alla vita del libro e lo ricordi appunto nel vecchio mondo, vorrei spezzare una freccia a favore di quel vecchio mondo che attivava tanto di più, secondo me.
Ma diciamo che questo discorso non fa una grinza, nel senso che è giusto e ragionevole, no? Però è anche vero che noi dobbiamo in un certo senso tarare e adeguare il nostro pensiero alla realtà dei fatti, no?
Certo.
Ai nostri tempi, no?
Sì.
E purtroppo i nostri tempi, per esempio, ci dicono che i giovani d'oggi, non una cosa detta da me, una cosa proprio oggetto di statistica, no? Dagli organi preposti, ci dicono che c'è una fortissima difficoltà da parte di questi giovani ad assimilare un testo scritto, ad assimilare pienamente un testo scritto. Quindi tante volte si rendono necessarie delle tecniche che noi riteniamo, come dici tu, inutili, e molte volte queste slide o queste immagini, come dire, per noi sono addirittura fastidiose, no?
Perché
magari distraenti, no? Ma per altri salvifiche.
Altro aspetto del vecchio mondo è il dialogo culturale, il salotto culturale, che insomma dall'Ottocento si è espanso al Novecento e che nel 2000 non so quanto ancora resista, certamente non nei mezzi di comunicazione che l'hanno rattrappito tantissimo. Ecco, il dialogo era il piacere di scambio culturale, certo, anche un piacere vanitoso, no? Di esprimere se stesso.
Ti voglio raccontare un aneddoto.
Dai,
fortissimo,
forza.
No? Allora, nel 1975 uscì per Mondadori un libro ambiziosissimo, che era frutto del lavoro di una vita di D'Arrigo, che era Orcinus Orca.
Ah, sì.
No?
Fece epoca.
Fece epoca, e alcuni dicevano che era un libro che era un, come dire, avrebbe potuto combattere ad armi pari, forse l'unico libro che poteva combattere ad armi pari con il Moby Dick di Melville, no?
Sì.
Un libro difficilissimo,
sì,
perché è un italiano anche misto al dialetto siciliano e quindi insomma, sì, estremamente complicato. Mio padre arrivò ai primi di marzo, un giorno a casa, con questo libro e una lettera che Mondadori aveva allegato, no? In cui praticamente Mondadori segnalava l'incredibile valore culturale di quest'opera. Mio padre lo prese e disse subito a mia madre: guarda che io adesso lo faccio leggere a un, come dire, una specie di cenacolo di tra cui c'era per esempio il mitico Roberto Damiani, che è stato nostro direttore editoriale della casa editrice di Trosvevo per molti anni. E così l'idea di farlo leggere a 10-15 persone fidate, e poi effettivamente attorno al 20 marzo, noi allora abitavamo in costiera, mio padre fece un gran falò di sera, e attorno a questo falò, proprio di fronte al mare, i grandi parlavano di questo libro, no? Io allora non avevo neanche fatto 8 anni, avevo appena fatto 8 anni, no? Non capivo niente di quello che stavano dicendo, no? Mai avrei potuto immaginare che quel libro sarebbe diventato nell'arco della mia vita uno dei libri fondamentali, no? della letteratura, no? Questo a proposito dell'incontrarsi, del dialogo,
sì,
no?
Certo.
E oggi questa cosa è resa sempre più difficile, perché tra l'altro c'è un aspetto della velocità, no? Noi abbiamo, siamo questa tecnologia che ci ha imbrogliato, no? Perché all'inizio, quando cominciarono a darci la per gradi, no? Ci dissero che ci avrebbe aiutati, no? Che noi non avremmo neanche saputo cosa fare del tempo libero che avremmo avuto in aggiunta, no? a tutta questa tecnologia che ci avrebbe salvato la vita, no? In realtà noi sappiamo che in realtà siamo finiti in un ingranaggio per cui dobbiamo produrre sempre di più
in realtà, infatti,
no? Però ovviamente usciamo tutti molto più stanchi,
certo.
E in questo caso ecco perché la televisione, no? Le arti visive, il video, no? È diventato tremendamente concorrenziale, no? con la carta scritta, no?
Sì,
per esempio,
ragione.
Con il romanzo. Ci sono due autori americani, no? Che sono stati dei titani, che abbiamo perso in tempi relativamente recenti, no? Philip Roth e Paul Auster, no? Loro due dibattevano, no? Perché secondo Roth, questo negli ultimi anni prima di morire, no? Doveva essere più o meno il 2015, no? Roth disse che il romanzo era alla sua fine, no? Secondo lui, no? Invece Paul Auster aveva un'idea diametralmente opposta, no? Lui sosteneva che l'uomo ha, come dire, un bisogno connaturato di assorbire storie, no? di assorbire esperienze, che solo l'idea, il genio di un grande scrittore può riservarli.
Beh, comunque, noi sappiamo bene che la situazione culturale americana, nella stesura di un libro, prevede la collaborazione di tanti, no? Perché noi abbiamo un nome che è il capofila, però noi a volte abbiamo i grandi ringraziamenti di 3 pagine e a volte questi ringraziamenti non ci sono, ma sono impliciti, perché sappiamo che sono frutto di grandi collaborazioni che magari in Europa sono meno frequenti, meno intensi, no? Direi anche questo.
Ma è sempre difficile stabilire la vera genuinità di un'opera, no?
Sì.
Per fare un esempio, tante volte ti puoi accorgere che anche un capolavoro letterario è figlio di un lavoro incredibile, no? Di sodalizio, no? Possiamo dire, tra il suo autore e il suo editor, no?
Sì.
Che tante volte li suggerisce, dei percorsi che magari in fretta l'autore non aveva colto, di accrescere magari lo sviluppo di un personaggio che magari era maggiormente defilato e che in realtà meritevole di maggiore attenzione, insomma. E tutto questo può a volte generare un capolavoro, no?
Sì.
In molti casi però è anche vero che è tutto molto, molto personale, no? Ci sono per esempio degli autori che hanno una personalità e un ego talmente smisurati che mai si sognerebbero di essere, come dire, condizionati, no? E devo dire che in un certo senso forse Roth era uno di questi, anche se è vero che, come dici tu, no? Che in certi libri tu noti dei ringraziamenti, no?
Quindi
lo stesso Roth qualche volta, no? Anche se raramente, qualche volta faceva leggere le sue opere prima di essere pubblicate, e noi possiamo immaginare che desse ascolto a certi suggerimenti.
Altro è la trama, comunque, altro è lo stile letterario, altro è il linguaggio, che sono tanti campi diversi, no? E la vittoria del linguaggio attuale, della ricerca di sempre nuovi linguaggi, è una cosa assolutamente appassionante che è stata attivata almeno in Italia da almeno una settantina d'anni, no? Direi. Ecco, questa differenziazione e qualificazione del linguaggio, in che misura gioca sulla la gradevolezza che il pubblico esprime?
Allora, innanzitutto dobbiamo fare un esempio, no? Dobbiamo,
sì,
prendiamo
certo.
Per esempio la lingua italiana, no?
Certo.
La lingua italiana è una lingua ricca,
sì.
No? Probabilmente è una lingua che si avvale di un vantaggio, no? Nel senso che, come dire, l'Italia è la culla della civiltà, no?
Ma non è solo questo, è la vittoria di tanti dialetti.
Sì.
E Pasolini sottolineava proprio questa vivezza,
sì,
no?
Sì, sì.
Nella presenza linguistica.
Sicuramente, no? Cioè,
certo.
vuol dire, è come se ha un corpus, no? Che noi vediamo esternamente come unico, in realtà dentro questo corpus dibattono, no? Tutta,
sì,
una serie di organismi, no? Vivificanti in questo caso.
Molto.
No? E altre lingue non sono, per esempio, meno ricche, no? Noi potremmo dire, prendiamo per esempio l'inglese, no? Che è la lingua tra le lingue più diffuse al mondo. E molti dicono che non possa essere paragonato a livello di ricchezza, diciamo, la lingua italiana, no?
Mm-hmm.
C'è una minore specificità.
Certo.
È chiaro che se noi prendiamo in senso assoluto l'inglese, no? Prendiamo, non so, prendessimo ad esempio il Milton, no? L'inglese del Paradiso Perduto di Milton, no? Ma allora sarebbe come prendere Dante, insomma, no? Voglio dire, sono esempi specifici talmente universali che nella loro evidenza che forse non vale neanche la pena di essere presa in considerazione.
Fascino del libro antico, libro attuale, libro di 50 anni fa, fascino delle famose enciclopedie per ragazzi che non esistono più perché basta un clic e ho già tutte le risposte sul computer, fascino dell'antico che è confrontato col nuovo.
Beh, innanzitutto prendo spunto da questa cosa che dici, no? Per esempio, quando cammino per strada, ogni tanto qualcuno si ricorda di me,
certo,
naturalmente mi chiede, no? Io ho una enciclopedia in casa, cosa devo fare? La devo vendere, no? Io purtroppo dico loro che non vale ormai più niente, no?
No.
Io per esempio una volta avevo un parametro, no? Il parametro era la nostra Treccani, no?
Certo.
Che costava quasi 30 milioni, no? E poi per esempio a livello mondiale c'era la famosa enciclopedia britannica,
certo,
no? Che costava 40.000 sterline,
sì,
no? Cioè una cosa incredibile, no?
Sì.
Un giorno, nei primi anni 2000, mi si presentò un rappresentante della famosa casa editrice La Nuova Italia che aveva un volume che al suo interno c'erano 12 dischi con tutta l'enciclopedia britannica dentro.
Appunto.
No? Quindi è stata una rivoluzione.
È completa.
È completa, no? Quindi insomma il libro comunque antico ha il suo fascino, no? Perché
sì,
poi è legato anche a una, come posso dire, a un'estetica, no? Cioè le copertine, no? Le illustrazioni. È chiaro che c'era una cura, no?
Sì.
Si potrebbe addirittura dire che una volta non c'era questa maniacale attenzione dei costi che c'è oggi, no? Cioè oggi tutto è parcellizzato, tutto è oggetto di, come dire, di lotta al risparmio, no? E questo è il nostro mondo.
Nel nostro mondo.
Meno bello.
Sì, meno bello. Nel nostro mondo, però, c'è il rifacimento della libreria Saba, ad esempio.
Beh, questa è una buona cosa, innanzitutto,
sicuro,
no? Perché
certo,
voglio dire, è una delle poche cose che della triestinità che ancora ci rimangono,
sì,
no? E anzi, vediamo di tenercele, certo, di meritarcela.
Sì.
Comunque, questa cosa è importante. Naturalmente, Mario Cerne, negli ultimi anni, no, non stava bene, tutti lo sappiamo,
no, sì,
giravamo là vicino, molte volte era chiusa, apriva in orari imprevedibili,
sì,
no? Ma ovviamente tutto questo era frutto di una situazione personale drammatica, no?
Sì.
Adesso dovrebbe riaprire verso l'autunno, o se non ci sono inconvenienti, verso la fine,
sì,
dell'anno. insomma, le speranze di un luogo storico, insomma, in cui comunque il libro antico, insomma, avrà una parte importante.
Eh beh, certo, sì. Libro come arredamento, che è un po' un codicillo a quello che già dicevi, ma un po' sì, un po' no. È ancora valido il concetto?
No, è validissimo, perché la nuova generazione preme, come dire, ovviamente ha sensibilità diverse rispetto a noi, però non è ancora... come dire, maggioranza, no? Quindi possiamo dire che opponiamo una resistenza attiva, e bisogna dire che effettivamente poi è vero, no? Cioè, quando entri in casa, in una casa spoglia, nuda, senza libri, senza librerie, no? E invece entri in una casa dove i libri sono un po' dappertutto, a volte anche alla rinfusa, mi sento di dire, no?
Certo.
A volte in un disordine che però ha un fascino, no?
Certo. Certo. Che dipende anche dal tragitto mentale del padrone di casa.
Certamente,
no?
Io tante volte dico che per conoscere una persona basterebbe girare la sua libreria di pertinenza, no? Cioè, quindi vai in casa d'altri, no? Se non è di cattiva educazione, ti venisse data la possibilità di sbirciare, no? Nella libreria, probabilmente riusciresti a farti un'idea di una persona anche senza conoscerla.
E se noi paragoniamo il libro d'arredamento con il libro antico, però i due elementi non necessariamente si incontrano, perché il libro d'arredamento può essere scelto anche in base alla copertina, al colore della copertina, mentre il libro antico ha una richiesta e un'offerta di tattilità del tutto particolare, e anche una richiesta nei rifacimenti, nella ricerca del cuoio particolare, dell'oro, l'oro zecchino nelle scritte, eccetera. Una raffinatezza che poi alla fine molto spesso si ascrive ancora una volta in una scelta estetica più che in una vera e propria consultazione, perché non tutti hanno voglia di leggersi un libro del Cinquecento, ma averlo in mano e mostrarlo, perché c'è anche una vanità sull'argomento.
Sicuramente.
C'è.
Sicuramente.
Certo, sì. Una volta le suore si occupavano, no, anche dei restauri di libri antichi.
Sì, tuttora. Tuttora puoi capitare addirittura recentemente nel Padovano, ho fatto una visita a una dimora dove ci sono religiosi, una comunità di religiosi, no? E accanto a questa dimora c'è addirittura una tipografia, no, che... una parte della tipografia è dedicata al restauro dei libri antichi.
Stupendo, abbiamo 3 minutini, li affidiamo a una riflessione su Amazon, perché no?
Ma insomma, potrebbe essere interessante dire, no, che innanzitutto il mestiere del libraio appunto si è evoluto o involuto, no, a seconda di come noi vogliamo leggere la cosa, no? Quello che voglio dire è che i librai hanno sempre combattuto una partita in un certo senso truccata, no? Perché i librai hanno la necessità di fare quadrare i conti, no?
Sì.
Ma i loro competitor sono questi mostri, no? Cioè Mondadori, Feltrinelli, Giunti, no? E noi spesso guardiamo a questi attori pensando che il loro business sia appunto il libro, ma loro hanno talmente oramai tanto diversificato il loro business, per cui il libro è diventato una parte marginale. Per esempio, se io prendo Mondadori, forse il libro, no, per quanto tutti risponderebbero a un sondaggio a livello nazionale su 10.000 persone, che cosa è per te Mondadori? Tutti direbbero libro, ma la verità è che oggi il libro per Mondadori forse sarà il 30% del suo business.
Ecco, quindi diciamo
che loro possono permettersi. Loro possono permettersi anche di fare dumping, per esempio, no? In un certo senso hanno fatto chiudere le librerie finché poi rimangono solo ed esclusivamente loro.
Ecco.
No? E questo chiaramente però pone dei grandi limiti dal punto di vista qualitativo, no? Cioè, perché
certo,
rischiamo di avere sempre librerie tutte uguali,
certo,
quando invece il privato aveva un'attenzione di creare questa libreria a sua immagine e somiglianza.
Certo. Certo.
Quindi ci sono aspetti, e poi una concorrenza violenta e terribile è quella di Amazon,
appunto, questa
perché per esempio il che siano bravi è indiscutibile, ma ovviamente dal punto di vista fiscale godono di vantaggi che questa cosa non riguarda poi tra l'altro solo il mondo del libro, no? Riguarda tutta la merceologia,
certo,
no? Cioè,
certo.
Dire, noi rischiamo di di avere questa cosa che era tipicamente italiana, della microazienda, no? Che dava lavoro,
certo,
a una quantità enorme di persone, e che poi rischia effettivamente di sparire.
Che dire, Franco Zorzon, dobbiamo vederci ancora. Noi sappiamo che la tua esperienza di vita è delle più varie, e quindi un arrivederci alla prossima settimana.
Ma certo.
Ciao Franco e ciao agli ascoltatori.
Un saluto.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.